Faremo due lezioni oggi e domani in cui finiremo i sistemi sensoriali. Oggi e domani faremo l'udito e i sensi clinici. E rettilineo. Che c'è? Ho detto che non va. Con un moto ondulatorio e rettilineo. Allora, quello che è interessante di questa definizione non è il moto ondulatorio e rettilineo, è il mezzo. Il suono esiste in quanto esiste un mezzo elastico. È la vibrazione di un mezzo elastico. E come vedremo il mezzo è importante.
È importante anche dal punto di vista della funzione sensoriale positiva.
Allora, questo, la prima conseguenza di questo è che
per esempio, dove non c'è mezzo, il suono non si propaga. Cioè, per esempio, nello spazio, nel vuoto, il suono non esiste. Perché? Perché non esiste mezzo. L'altra conseguenza è che la velocità con cui il suono si propaga è funzione della densità del mezzo. La propagazione è tanto più veloce quanto è più denso il mezzo. Per esempio, in aria è 340 metri al secondo, in acqua è 1430, mi pare, metri al secondo. Nell'acciaio ancora più. Allora, che cos'è il suono? Il suono in realtà è una serie di compressioni e rarefazioni cicliche del mezzo nel quale si propaga. Cioè, le molecole che costituiscono il mezzo attraverso il quale passa l'onda sonora vanno incontro a una serie di compressioni e rarefazioni, cioè di variazioni di pressione che si spostano e quindi si modificano nello spazio e nel tempo, e che noi possiamo rappresentare in un grafico cartesiano in cui abbiamo, per esempio, in questo caso la pressione in ordinata rispetto allo spazio, cioè a un certo punto nello spazio, oppure possiamo farlo per un punto solo rispetto al tempo. Chiaro? E quindi quello che viene fuori è che abbiamo una serie di onde. Di onde che sono la rappresentazione delle cicliche compressioni e rarefazioni del mezzo in cui il suono si propaga. Chiaro? Esattamente la rappresentazione sono le molecole dell'aria che si comprimono e si rarefanno. Allora, questo è lo stimolo sonoro. Ora, naturalmente, questo che abbiamo dimostrato qui, che è quello prodotto da un diafano, che potrebbe essere prodotto da un oscillatore elettronico, è il tipo di stimolo, il tipo di stimolo sonoro più semplice che esista. Anche è vero che lo chiamiamo tono puro. Il tono puro ci permette di definire quelle che sono le due caratteristiche fondamentali, anche dal punto di vista sensoriale, di questo stimolo. Queste caratteristiche sono l'ampiezza dell'oscillazione, cioè di quanto varia la pressione dal punto in cui le molecole sono più compresse al punto in cui sono più rarefatte, e la distanza tra il picco massimo e il picco minimo dell'onda. Questa la chiamiamo ampiezza. L'ampiezza del suono, l'ampiezza dell'oscillazione flessoria, corrisponde all'intensità del suono, quello che chiamiamo solitamente il volume. Chiaro? L'altra variabile importante è il numero di cicli al secondo, la frequenza. Cioè, quante volte l'onda si ripete in un secondo? Frequenza dal punto di vista sensoriale corrisponde all'altezza del suono. I suoni che hanno una bassa frequenza, pochi cicli al secondo, quindi naturalmente una lunghezza d'onda molto lunga, questa non è sono sempre questa frequenza. Dicevo, i suoni che hanno una bassa frequenza sono gravi, i tasti all'estrema sinistra della tastiera del pianoforte, mentre i suoni, i toni che hanno un'alta frequenza sono acuti. Il campo delle frequenze udibili varia da 20 a 20.000 Hz. Hz è l'unità di misura della frequenza, che vale a dire cicli al secondo, onde al secondo. Ci siamo? Allora, quanti tipi di stimoli vi sono stati? abbiamo detto che questo che abbiamo descritto qua è quello più semplice esistente in natura, o meglio non esistente in natura, perché lo pronunciamo soltanto con degli aggetti speciali, con degli strumenti che abbiamo costruito apposta. In realtà la maggior parte di quelli che noi sentiamo in natura sono in realtà suoni o rumori. Allora, che cos'è un suono? Bene, un suono è uno stimolo sonoro che è fatto dalla somma di più frequenze, più contenuti, ma non da una somma casuale. Un suono è fatto da una frequenza fondamentale e le sue armoniche. Le armoniche della frequenza fondamentale sono i suoi multipli interni. Faccio un esempio: se la frequenza fondamentale è 50 Hz, le sue armoniche saranno 30, 200, 500, ma non 127, 175 o 412. Chiaro? Quindi un suono ha una forma d'onda più complessa, proprio perché è fatto dalla somma di tanti suoni più diversi, ma è dato dalla somma di frequenze che sono fra di loro multiple intere di quella più breve, della frequenza fondamentale. L'altra caratteristica del suono è che l'onda che voi riproducete, qui vedete diversi strumenti musicali, clarinetto, la tromba, il violino, l'onda che voi producete può essere anche molto complessa, ma è ciclica, cioè vedete che si ripetono continuamente le stesse forme. Quindi il suono, che è lo stimolo sonoro più diffuso in natura, è dato da una frequenza fondamentale delle sue armoniche che si ripetono in maniera ciclica. Tutto il resto, cioè qualsiasi assortimento casuale di frequenze, si chiama rumore. Il rumore, vedete, è composto da qualsiasi frequenza e non ha un andamento ciclico, cioè non si ripete lo stesso pattern di volta in volta. Chiaro? Siete tutti? Allora, definite queste cose, dobbiamo definire quelle che sono le unità di misura della frequenza e dell'ampiezza e quali sono le relazioni che stanno tra la frequenza e l'ampiezza in termini sensoriali. Allora, l'unità di misura della frequenza l'abbiamo già detta, la frequenza si misura in Hz. Noi possiamo dire da 20 a 20.000 Hz. Gli attivisti sferici sentono, quindi i cani sentono da suoni, cioè sentono frequenze molto più molto maggiori, anche fino a 70-80 Hz. Tutti sferici. Noi da 20 a 20. L'ampiezza, l'intensità del suono invece si misura in decibel. Non andrò in profondità nel dettaglio di che cos'è il decibel, se volete sta scritto sulla dispensa che c'è sul sito, tra l'altro, a chi è interessato. Diciamo soltanto che il decibel è una misura di pressione. È una misura di pressione proprio perché il suono è una variazione di pressione. Ma è una misura di pressione relativa, non assoluta. Nel senso che la variazione dell'intensità udibile è talmente ampia e vasta che è conveniente usare un rapporto tra l'intensità udibile che stiamo applicando e una scala logaritmica piuttosto che una misura. Capito? semplici, spiegato, quello che ci basta sapere è che il decibel è una misura di pressione, cioè è la misura della variazione di pressione attraverso l'onda, picco massimo e picco. Infatti la dizione corretta è decibel SPL, dove SPL sta per sound pressure level, livello di pressione sonora. Chiaro? Allora, c'è una relazione fondamentale tra la frequenza e la spinta. Questa relazione si vede costruendo la cosiddetta curva di soglia. Allora, supponete di voler sapere qual è l'intensità minima che è in grado di evocare una sensazione sonora alle diverse frequenze. Allora, per fare questa cosa, prendete un soggetto, mettete le cuffie, collegate le cuffie a un computer o a un altro strumento che produca toni puri e gli mandate uno stimolo di frequenza nota, per esempio di 20 Hz, e chiedete al soggetto di regolare il volume di emissione, l'intensità di questo stimolo, fino a che non sia appena percettibile. Quindi otterrete un certo punto, un certo valore di intensità, che sarà il primo punto della vostra curva. Dopodiché ripetete l'operazione utilizzando toni puri lungo tutta l'ambito delle frequenze udibili, non naturalmente Hz, non 51, 52, 53, se no ci mettete 300 anni, andare fino a 20.000. Basta che facciate una quindicina di punti e costruite già una buona curva. Allora, quello che si vede in questa curva è che l'intensità soglia, l'intensità sonora necessaria per evocare una sensazione, e la curva rossa qua sotto, l'intensità sonora per evocare una certa sensazione non è uguale per tutte le frequenze, ma che la curva è fatta grosso modo ad U, vale a dire che l'intensità è maggiore, l'intensità soglia è maggiore per le basse frequenze e per le alte frequenze, mentre è minima per le cosiddette frequenze intermedie, che sono grosso modo quelle che stanno fra i 1000 e i 4-5000 Hz. Chiaro? Questo concetto è fondamentale. È chiaro che l'intensità necessaria per evocare una sensazione sonora è maggiore a basse frequenze o ad alte frequenze, mentre è minima fra 1000 e 5000 Hz, che sono le frequenze cosiddette intermedie. Che cosa significa questo? Significa che noi abbiamo un campo udibile potenziale, anzi attuale, di 20, da 20 a 20.000 Hz, ma la prestazione del nostro sistema non è uguale in tutto questo campo. La nostra prestazione è migliore nella parte centrale, da 1000 a 4000, mentre peggiora andando verso il basso, verso 20, o salendo verso 20. Le curve che abbiamo qua in verde, qua sopra, sono simili alla curva di soglia. Sono le cosiddette isofore. Sono anche queste delle curve soggettive, psicofisiche, in cui ognuna rappresenta lo stesso livello di sensazione. Come si costruiscono queste curve? Si prende per esempio un tono puro a 1000 Hz e a 20 decibel e poi si dà un altro tono, per esempio a 500 Hz, e si chiede al nostro soggetto di regolare il volume dei due toni in modo da percepirli con la stessa intensità. E quindi segneremo sul grafico la nuova intensità. Dopodiché faremo confrontare con il nostro tono di riferimento a 1000 Hz tutti gli altri toni e otterremo questa curva, che rappresenta una curva in cui tutti gli stimoli che abbiamo dato danno la stessa sensazione di un tono puro a 20 decibel e a 1000 Hz. questo è un isofone. Come vedete, tutte le isofone hanno la forma della curva di Sommer, cioè sono fatte ad U, cioè la prestazione è migliore con le frequenze intermedie e peggiora ad alta e bassa frequenza. Perché questo è vero, lo vedremo in momenti più avanti, per tutte le specie. Ogni specie ha un ambito in cui il sistema funziona bene. Questa non è una, arrivo, questa non è una novità. Non è una novità neanche rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Nel senso che abbiamo detto che nel somestesico la prestazione è migliore sui polpastrelli che sulla spalla. E nella visione la prestazione è migliore nella fovea che nelle parti periferiche della rete. Questa volta la condizione è un po' più astratta, stiamo parlando di frequenze piuttosto che di luoghi, di cosa. Ma è la stessa identica cosa. Le frequenze intermedie sono la fovea del dito. Chiaro? Perché le frequenze intermedie? Ripeto, ogni specie ha le sue frequenze intermedie. Le nostre frequenze intermedie corrispondono alle frequenze che sono indicate, queste sono le frequenze, le intensità tipiche di che cosa secondo voi? Del linguaggio umano. Chiaro? Quindi il nostro apparato uditivo è intonato, sintonizzato, accordato per sentire, decodificare in maniera particolarmente efficace le frequenze tipiche del nostro linguaggio. Signorina, dica.
Non ho capito bene cosa sono le isofone, cioè hanno lo stesso andamento della soglia,
sì,
della curva di soglia, però sono...
rappresentano livelli di uguale intensità di sensazione. Tutti gli stimoli che stanno su questa curva generano sensazioni di uguale intensità. Naturalmente qui è grave, qui è acuta la sensazione, la nota che viene sentita, ma l'intensità di sensazione è uguale dappertutto. Ci siamo? Chiaro per tutti? Allora, il messaggio da portare a casa è che c'è una relazione, e vedremo che c'è sempre questa relazione, fra intensità e frequenza. Perché? Perché la prestazione dell'apparato uditivo è variabile al variare delle frequenze, ed è migliore per le frequenze intermedie e peggiora andando verso le basse o verso le alte frequenze. Chiaro? Questo punto è fondamentale. Un altro esempio di questo è la capacità di discriminazione in frequenza. Se io per esempio modifico la frequenza di un certo stimolo, di quanto la devo modificare perché io possa accorgermi che è modificata? Di nuovo, la relazione, questa prestazione è frequenza dipendente, è un hertz per le frequenze intermedie, cioè io mi accorgo della differenza fra 2500 e 2500 un hertz, mentre invece è 7-8 hertz al limite, cioè io mi accorgo di una differenza soltanto fra 20 e 28 hertz. Chiaro? Tutto, qualsiasi cosa, la prestazione è migliore sempre per le frequenze intermedie e peggiore verso gli estremi del campo udibile. Ok? Allora, l'orecchio è l'organo sensoriale dell'apparato uditivo. Dal punto di vista anatomico, l'orecchio si divide in tre parti, che sono l'orecchio esterno, questo che è disegnato in blu, l'orecchio medio, che qua è verde, e l'orecchio interno, che è questa parte rossa, soprattutto questa che si appoggia a spirale, che si chiama coclea. Allora, da un punto di vista funzionale, vettoriale, dove viene la trasmissione dello stimolo, diciamo così, dello stimolo meccanico, stimolo sonoro, avviene la trasmissione dello stimolo sonoro in attività elettrica. E questo avviene nella parte interna, nella parte interna, nella coppia. Che cosa? Coclea! Come? Recettoriale. Avviene la trasmissione delle cose. Tutto il resto ha una funzione completamente diversa, ma se volete comparabile a quella che ha il sistema di ottico nell'occhio. È una funzione di trasferire lo stimolo dall'esterno ai recettori. Allora, qual è il problema? Il problema è questo, che noi siamo nati, ci siamo evoluti nell'acqua e a un certo punto dell'evoluzione siamo venuti sulla terra. Però l'interno del nostro organismo è ancora rimasto nel mare, per cui in realtà siamo dei sacchi pieni di acqua marina, cui vivono le nostre cellule. Allora, il problema, appunto, è che il suono ha difficoltà, come anche la luce in un certo senso, a passare da un mezzo a un altro. E noi ci troviamo oggi il problema che, vivendo nell'aria, il suono ci arriva alle orecchie attraverso l'aria, ma i nostri recettori, che si trovano nella coclea, questa parte rossa, stanno immersi nell'acqua. Allora, il problema è che all'interfaccia aria-acqua il suono viene represso, non passa facilmente dall'aria. Perché i due mezzi hanno una diversa impedenza. L'impedenza, in termini tecnici, è la capacità di mettere le carte. Per cui abbiamo bisogno di un apparato, di un sistema che ci permetta di trasferire il suono dall'aria. E questo è quello che fondamentalmente viene fatto dall'orecchio esterno e dall'orecchio medio. L'orecchio esterno è una specie di imbuto, di cornetto acustico, che raccoglie i suoni e li convoglia in questo canale, il meato acustico, al fondo del quale c'è la prima struttura barotta, che è la membrana del timpano, che sta a chiudere il meato acustico, e attaccata alla membrana del timpano una catena di tre ossicini con la forma strana che si chiamano martello, incudine e tappa. E le orecchie nell'orecchiere costituiscono l'orecchio medio, la parte verde. Siamo? Allora, se guardate la tappa, la tappa si riconosce abbastanza bene dalla forma qua, al fondo della parte della staffa dove si mette il piede, dove si porta il piede, questa si chiama platina della staffa, sta infilata come un pistone dentro un buco dell'osso che costituisce questa parte rossa per davanti, all'interno del quale, come vedremo, c'è una serie di canalicoli che si chiama labirinto, una serie di canalicoli che contengono del liquido. Quindi, quando arriva il suono attraverso l'aria, mette in vibrazione la membrana del timpano, la quale trasmette la sua vibrazione attraverso la catena degli ossicini e fa vibrare la catena della staffa, che si muove avanti e dietro, e trasmette la vibrazione al liquido che sta dentro questa struttura rossa. Chiaro? Chiaro questo? Allora, questo meccanismo, questo apparato, è così complicato e barocco perché in realtà svolge una funzione fondamentale, deve amplificare il suono. Deve amplificarlo perché? Perché se non lo amplificasse, non perderemmo lo stimolo. Cioè, se lo stimolo non viene potenziato, aumentato in intensità, verrebbe riflesso completamente e non lo sentiremo. Quindi abbiamo bisogno di questo sistema di amplificazione che permetta allo stimolo che arriva in aria di superare la maggiore impedenza del liquido.
Chiaro? Sì o no? Silenzio di topo. Sì o no?
Adesso vi spiego come.
Questo è il nostro stimolo sonoro che attraversa tutto il meato acustico, mette in vibrazione la membrana del timpano, la quale mette in movimento l'artello, incudine e staffa. Vedete che la platina della staffa sta infilata in un buco nell'osso e quindi mette in vibrazione i liquidi che stanno all'interno della chiocciola, che è questa, la coclea. Chiaro? Ci siamo? Allora, dove sta l'amplificazione? Come fa questo sistema ad amplificare? Beh, è un meccanismo estremamente semplice e banale. È semplicemente una diversa estensione, una diversa superficie tra la membrana del timpano che raccoglie il suono e la platina della staffa che lo trasmette. La membrana del timpano è circa 20 volte più grande della platina della staffa. Ora, voi sapete che la pressione è uguale ad una... Chi lo sa? È come? Esatto, forza fratto superficie. Allora, se la forza resta costante e si riduce la superficie, cosa ne è della pressione?
Aumenta. Chiaro? La forza è sempre la stessa, se l'energia si distribuisce sulla membrana del timpano, genererà una certa pressione. Se la stessa energia viene concentrata in una superficie più piccola, la pressione aumenta, quindi lo stesso stimolo viene amplificato. Quindi lo stimolo raccolto dalla membrana del timpano viene amplificato a livello della platina della staffa. E quindi la vibrazione che viene trasmessa dalla raccolta dalla membrana del timpano viene trasmessa più forte dalla platina della staffa. È chiaro? Quindi l'orecchio medio svolge una funzione di adattatore di impedenza, che vuol dire che permette allo stimolo di superare la diversa impedenza, cioè la diversa capacità di mettersi a vibrare esistente all'interfaccia tra aria e liquido. Come fa a svolgere questa funzione? Amplifica l'intensità dello stimolo. Perché? Perché la superficie della membrana del timpano è molto maggiore della superficie della platina della staffa. Chiaro? Ok, allora andiamo avanti. Allora, dimenticatevi questa roba qua per un po', perché la settimana prossima invece dovrò parlarne, perché questa parte è in alto qui, è la parte del labirinto che ha a che fare con l'apparato vestibolare, cioè col senso dell'equilibrio. E occupiamoci di questa. Questa parte in realtà è anteriore, questa parte è posteriore, ma a noi interessa poco. Occupiamoci semplicemente della coclea, cioè di quello che c'è al di là della platina della staffa. Allora, quello che vedete qui nel suo insieme è una serie di canali scavati all'interno dell'osso temporale, questo osso qua, che nel loro insieme costituiscono il labirinto. Il labirinto osseo, come detto, che è tutta questa serie di buchi e di canali che sono dentro l'osso, e a sua volta contiene all'interno a sua volta una serie di strutture membranose che delimitano ulteriormente altri canali, che si chiamano cosiddetto labirinto membranoso. Allora, se voi guardate, vedete che c'è una una struttura, questa qui gialla più chiara, diciamo, all'interno del quale c'è un'altra struttura canalicolare, questa qui gialla più scura, è il labirinto membranoso. Allora, il labirinto osseo e il labirinto membranoso corrispondono a due diversi compartimenti. Diciamo, il labirinto osseo è tutto all'interno del quale è contenuto il labirinto membranoso. Due compartimenti che contengono due liquidi diversi. E la differenza tra questi due liquidi è importante, per cui dobbiamo definire. Nel labirinto osseo ci sta un liquido che si chiama perilinfa. Perilinfa, ma quello che poi è veramente importante per noi è il liquido che sta all'interno del labirinto membranoso, che si chiama invece endolinfa. Nel labirinto osseo ci sta perilinfa, nel labirinto membranoso ci sta endolinfa. Allora, come è fatta la chiocciola? Abbiamo della coclea, o chiocciola è la stessa cosa. Abbiamo detto che la platina della staffa sta affondata in un buco, come un pistone, in un buco dell'osso temporale, qui comincia il labirinto. Questo buco si chiama sinistro ovale. A questo punto comincia la chiocciola. La chiocciola è una struttura spiraliforme canalicolare a volta su se stessa, di piccolissima, è grande in tutto come un piccolo contesto. E questa struttura a volta in se stessa è fatta di tre scale o rampe. La finestra ovale è in comunicazione con la prima di queste scale, che si chiama la scala vestibolare. Scala vestibolare, vedete che sale dentro la chiocciola fino in fondo, e qua in fondo si continua in un'altra scala che invece scende lungo la chiocciola, che si chiama la scala timpanica. La scala timpanica finisce qua in fondo, in corrispondenza di un altro muso dell'osso, che è chiuso qui, che si chiama finestra rotonda, e che è chiuso da una membrana elastica. Perché questa cosa è importante? È importante perché i liquidi, come sapete, non sono contenuti. Per cui la platina della staffa cercasse di comprimere un liquido chiuso all'interno della struttura liquida, non potrebbe farlo, semplicemente di rompersi. E allora che cosa succede? Succede che tutto il sistema ha un suo sfogo nella finestra rotonda, cioè la finestra rotonda è chiusa da una membrana elastica, per cui tutte le volte che la platina della staffa si affonda nella finestra ovale, la membrana elastica della finestra rotonda viene fuori, e viceversa. Quindi con questo movimento di vari piedi dei due, la vibrazione si trasmette alla perilinfa, che è contenuta nella scala vestibolare e nella scala timpanica. Chiaro? Io no. Signorina, mi guardi, non sei voi, lo sguardo lontano. Sì. La membrana elastica è semplicemente una membrana elastica. Per cui tutte le volte che la platina della staffa va dentro, finestra ovale, il liquido viene spinto e spinge in fuori la finestra ovale. Quindi la vibrazione è dovuta dal reciproco di questo. Quando la platina della staffa esce, la finestra ovale va dentro, e la membrana elastica va dentro. Se così non fosse, escluderebbe, perché il liquido non è contenuto. Chiaro? Quindi, in questo modo, la vibrazione dell'aria viene trasmessa ai liquidi endolabirintici e in particolare alla perilinfa delle scale vestibolare timpanica della coclea, ma contemporaneamente anche a quello che sta in mezzo, alla terza rampa, che è questa che sta in mezzo, che fa parte del labirinto membranoso e che si chiama scala media, perché è lì che stanno i recettori.
questa è una visione, diciamo, adesso tridimensionale della coclea, e quello che vedete sono le tre scale. Quella in alto è la scala vestibolare, quella in basso è la scala timpanica e questa in mezzo, triangolare, è la scala media. La vibrazione dei liquidi nella scala vestibolare e timpanica si trasmette alla scala media che sta in mezzo e quindi la mette in vibrazione. Questa è la stessa figura, questa parte ingrandita. Allora, all'interno della scala media si trova questa struttura che si chiama organo di Corti, che contiene i recettori acustici finalmente. I recettori acustici sono delle cellule recettrici specializzate che sono in contatto sinaptico con i neuroni sensitivi primari. I neuroni sensitivi primari, vedete, si trovano in un ganglio che si chiama ganglio spirale, proprio perché sta tutto attorno alla coclea, nella parte centrale della coclea. Ed ha una porzione periferica dell'assone che riceve le informazioni dal recettore e poi una porzione centrale, come vedremo, andrà al sistema nervoso centrale, ce ne occuperemo più avanti. Chiaro, questo è il nervo acustico con il ganglio che sta lungo tutta la chioccia. Allora, andiamo a vedere come è fatto l'organo di Corti. L'organo di Corti è una struttura piuttosto complessa. Adesso siamo dentro la scala media. L'organo di Corti poggia sulla parete della scala media che la separa dalla scala timpanica. Questo è l'organo di Corti, questa è la scala timpanica. L'organo di Corti poggia su questa membrana che separa la scala media dalla scala timpanica. Questa membrana si chiama membrana basilare. Questo è importante perché vedremo che la membrana basilare è una struttura importante. Ricordate che la scala media fa parte del labirinto membranoso, quindi al suo interno non c'è più perilinfa, c'è endolinfa. Allora, l'organo di Corti è una delle strutture più straordinarie di tutta l'ingegneria evoluzionistica. Perché? Perché è una struttura recettoriale che funziona con un numero di recettori assolutamente finito. Le cellule recettrici che stanno dentro la scala media, dentro l'organo di Corti di un orecchio, sono appena da 12 a 15.000. E quelle che fanno veramente il recettore, come vedremo, sono appena 34.000. Guardate che 3-4.000 recettori, fotorecettori per esempio, corrispondono nell'intero campo visivo all'immagine della Luna di notte. Chiaro? Quindi sono pochissimi. Sono un numero di cellule assolutamente insignificante. Allora, ripeto, l'organo di Corti è una struttura molto complessa, ma a noi quello che interessa sono essenzialmente poche cose. L'organo di Corti poggia sulla membrana basilare, okay? Che è questa qua. Sopra l'organo di Corti c'è un'altra struttura, la vedete qui, che è messa trasparente, e si chiama membrana tettoide. Membrana basilare sotto, membrana tettoide sotto. All'interno di questa struttura ci stanno le cellule recettrici. Le cellule recettrici, come vedete, sono inglobate nella struttura dell'organo di Corti e sporgono con la loro testa all'interno del lume della scala media, che sarebbe qua. Le cellule recettrici sono di due tipi. Abbiamo una fila di cellule interne, le cellule eccettrici si chiamano cellule cigliate perché, lo vedremo, possiedono un organo di trasduzione recettoriale che si chiama ciuffo di ciglia, ma ne parliamo tra un momento. Abbiamo una fila di cellule ciliate interne e tre file, le vedete molto bene qua, queste sono le cellule ciliate interne, state guardando l'organo di Corti dall'alto, queste sono le cellule ciliate interne e queste sono le cellule ciliate esterne, tre file di cellule esterne. Le cellule ciliate interne sono 3-4.000, quindi le cellule esterne sono da 9 a 12.000. Chiaro? Ce ne sono tre. File contro una fila. Qui stiamo vedendo un piccolo pezzetto, immaginate che queste file proseguono per tutti e tre i giri della chiave. Ok? Sì? Allora, questi sono i recettori acustici e l'apparato che serve a questi recettori per la transduzione è proprio il ciuffo di ciglia. Quella che vedete qui è una cellula ciliata, vedete che sta infilata dentro l'organo di Corti, ma che la sua testa, il ciuffo di ciglio, sporge nella cavità, nel lume della scala mucosa. Il ciuffo di ciglia è a sua volta una struttura straordinaria. È formato da alcune decine di estroflessioni, di ciglia appunto, rigide, immaginatevi dei birilli o delle bacchette, piuttosto rigide, disposte in maniera molto precisa, cioè sono disposte in diverse file, lo vedete abbastanza bene qui o qui, sono vere, ma anche nelle figure, sono diverse file messe in ordine d'altezza. Vedete che c'è come le canne di un organo, prima la fila di quelle più alte, poi un po' più basse, poi un po' più basse. Allora, come avviene la trasduzione? Abbiamo detto che ci sono nelle tre cose importanti: la membrana basilare, la membrana settoria e le cellule ciliate in mezzo. Ok? Allora, il suono che arriva dall'esterno viene raccolto dalla membrana del timpano che mette in vibrazione la catena degli ossicini. La catena degli ossicini fa vibrare la platina della staffa dentro la finestra ovale. La vibrazione della platina della staffa si propaga, grazie alla presenza della finestra rotonda, attraverso la scala vestibolare e giù per la scala timpanica. La scala media che sta in mezzo viene messa in vibrazione a sua volta dalla vibrazione dei liquidi che stanno sopra e sotto. All'interno della scala media abbiamo l'organo di Corti con le cellule interne e le cellule esterne che poggia sulla membrana basilare, questa gialla più chiara. Sopra abbiamo la membrana tectoria, questa gialla più scura. Chiaro? La membrana tectoria e la membrana basilare sono tutte e due attaccate alla porzione assiale della coclea. Questa è la membrana tectoria che attacca qui e questa è la membrana basilare che attacca qui. Quindi sono attaccate tutte e due alla parte centrale della coclea. Quando vibrano fanno un movimento tipo battito di ali. Chiaro? La vibrazione che si trasmette le fa muovere a questo modo, perché loro sono fisse da questa parte e mobili dalla parte esterna. Di conseguenza quello che avete è un movimento reciproco delle due a questo modo, e questo movimento sposta le ciglia e le cellule ciliate. Le ciglia e le cellule che stanno tra le due membrane vengono messe in movimento dallo spostamento, questo movimento tipo A lato spazio, della membrana basilare della membrana tettoide. Ok? Lo spostamento delle ciglia è alla base del meccanismo di traslazione.
Quindi da una parte sono attaccate, dall'altra sbattono le ciglia smorte.
Esatto, perché hanno questo, avendo questo movimento, avendo un, tutte e due un punto di ancoraggio da una parte sola, scivolano una sull'altra e quindi determinano un movimento di fluidi tra le due, trasversale, che è quello che sposta le ciglia. Allora, durante il ciclo dell'onda sonora, le membrane prima vanno giù, poi vanno su, e quindi le ciglia vanno avanti e indietro, e il movimento delle ciglia riproduce che cosa? L'andamento dell'onda sonora. Avanti. Ok? Va bene? Chiaro? Allora, andiamo a vedere un paio di caratteristiche rilevanti delle cellule ciliate. Qui abbiamo la fila di cellule ciliate interne e le tre file di cellule ciliate esterne. Allora, c'è una differenza fondamentale. Queste sono invece le cellule del nervo acustico, del nucleo cranio ciliare. La differenza fondamentale è che le cellule interne hanno un'innervazione fortemente divergente, cioè ogni cellula interna possiede, qui ne sono indicate 5, ma in media sono 10 neuroni sensitivi primari che sono privati, rispondono soltanto a quel recettore. Cioè ogni recettore, ogni cellula interna comunica con almeno 10 cellule neuroni sensitivi primari, quelli rossi, qui a sua andrà poi a finire al sistema nervoso centrale. E questi neuroni sono privati, cioè ricevono informazioni solo da questo recettore. Questo è un sistema enormemente diverso. Mentre la situazione è opposta per le cellule esterne. Le cellule esterne hanno un sistema, rappresentano un sistema che è invece fortemente convergente, cioè molti recettori per pochi neuroni. I neuroni che si trovano nel ganglio di Corti, che è il ganglio spirale, cioè là dove stanno i neuroni sensitivi primari dell'apparato uditivo, sono 30.000. Di questi 30.000, il 95% è connesso con le cellule interne, mentre solo il 5% è connesso con le cellule esterne. Chiaro? C'è uno squilibrio enorme. 3.000 cellule all'interno si beccano quasi 30.000, quasi tutti i 30.000 neuroni sensitivi primari. Perché vi dico questo? Perché questo ci suggerisce, e vedremo che sarà esattamente così, che le cellule interne, le 3.000, sono effettivamente i recettori, mentre le cellule esterne, che sono in maggioranza, devono avere qualche altra funzione. Chiaro quello che sto dicendo? Le cellule interne hanno, prego, una innervazione fortemente divergente e soprattutto sono loro che trasmettono le informazioni alla stragrande maggioranza dei neuroni sensitivi primari. Quindi loro sono sicuramente nella posizione strutturale di essere i recettori veri e propri, che hanno la capacità discriminativa che è caratteristica del nostro apparato. Le cellule esterne invece sembra che siano un sistema recettoriale molto rudimentale e infatti non sono più un sistema recettoriale. Vedremo a che cosa servono fra un momento. Allora, cerchiamo di andare un po' più dentro il meccanismo di trasduzione adesso, cerchiamo di capire. Allora, l'endolinfa è un liquido che ha una composizione molto particolare. La composizione sta lassù, scritta, nessuno ve la chiederà mai. L'unica cosa che dovete avere presente è che l'endolinfa è un liquido che è estremamente ricco di potassio.
per il contrario del liquido extracellulare che è ricco di sodio, l'endolinfa contiene moltissima concentrazione di potassio. Allora, abbiamo detto che la cellula ciliata sta all'interfaccia tra il tessuto dell'organo di Golgi e l'endolinfa che si trova nel lume della scala. Allora, data la particolare composizione dell'endolinfa, c'è una serie di differenze di potenziale abbastanza particolari, caratteristiche di questa struttura. Allora, per capire questa cosa, faremo un esempio che non ha a che fare con l'orecchio naturalmente. Allora, qual è il punto più alto della Terra? A cima dell'Edere. Ok? Che è 8.800 metri, io dico. Qual è il punto più basso della Terra? La fossa delle Marianne, che è circa 11.000. Ok? Allora, che distanza c'è dal fondo della fossa delle Marianne alla cima dell'Edere? 19.000 metri. Ok? Allora, il liquido extracellulare rappresenta il livello del mare. L'interno della nostra cellula rappresenta la fossa delle Marianne, l'endolinfa è la punta dell'Edere. Tra il liquido extracellulare, che è zero, e l'endolinfa c'è un potenziale di più 80 mV. Tra il liquido extracellulare, che è zero, e il liquido intracellulare, che è il nostro recettore, c'è una differenza che è meno 60 mV. Tra il liquido intracellulare e l'endolinfa c'è una differenza che è meno 140 millivolt, che è la somma da più 80 a meno 60. Chiaro? Questa è la cima dell'Edere, questa è la fossa delle Marianne, questo è il livello del mare. Ok? 80 più 60 fa 140. Se qui ci sono 140 cariche positive, qui ce ne sono 140 negative. È chiaro? Questo è molto importante. Perché? Perché, come vedremo, dobbiamo creare una serie di gradienti elettrici che permettano alle correnti di passare dall'endolinfa alla cellula e poi di uscire fuori. Qua sotto. Comunque, il concetto fondamentale è che l'endolinfa è molto ricca di potassio e che all'interno, e che fra l'endolinfa e l'interno della cellula ci sono meno 140 millivolt di differenza di potenziale. Allora, come vedete, il ciuffo delle ciglia contiene sulla punta una serie di canali ionici, canali un po' particolari perché hanno... Guardate solo la parte alta di questa figura. Canali un po' particolari perché hanno una porta che non è aperta né da una sostanza chimica né da una differenza di potenziale. Questa porta è una porta aperta da un elastico. Ma vedete che la porta del canale è attaccata a un filamento proteico elastico che va dalla porta alla punta del ciglio successivo. Ok? Allora, diciamo che la condizione di riposo è questa, in cui l'elastico che tiene la porta la tiene parzialmente aperta. Quando arriva l'onda sonora, abbiamo detto che il ciuffo di ciglia comincia a fare un movimento avanti e indietro, di va e vieni. Che cosa succede? Succede che quando si sposta verso la fila di ciglia più alte, ed è qui che viene fuori perché è importante che siano in ordine d'altezza, che cosa succede? Succede che l'elastico viene messo in trazione e quindi apre la porta. Apre la porta e siccome c'è un'enorme differenza di potenziale, un'enorme negatività interna, meno 140 millivolt, entrano ioni potassio, sono i puntini verdi, che depolarizzano la cellula. invece andiamo nell'altra parte dell'onda, perché tutto si sposta da una parte, ogni onda fa fare compressione, si va nell'altra direzione. A questo punto le punte delle ciglia si avvicinano, quindi l'elastico viene rilasciato nella tensione e la porta si chiude. Quindi noi abbiamo una serie di aperture e chiusure del canale che avvengono a seconda che il ciuffo si sposti verso le ciglia più alte o verso le ciglia più basse. Chiaro? Ed è chiaro perché il ciuffo di ciglia deve essere...
Viene
rilasciato l'elastico e la porta si chiude, no? Ed è per questa ragione per cui il ciuffo di ciglia deve essere fatto così, cioè deve essere fatto di file di ciglia di altezze diverse. Perché? Perché quando vanno in una direzione si allontanano e il canale si apre, quando vanno nell'altra direzione si avvicinano e il canale si chiude. Se fossero tutte uguali in altezza, non succederebbe niente. Chiaro? Perché non ci sarebbe questa differenza tra l'andare in un senso e l'andare nell'altro. Quindi a questo modo noi abbiamo depolarizzato la nostra cellula e abbiamo in seguito un ciclo di depolarizzazione e iperpolarizzazione che si ripete riproducendo la forma dell'onda sonora. Questo non è più l'onda sonora, questo è il potenziale di membrana. Il ciuffo viene spostato verso le ciglia più alte, entrano gli ioni potassio, depolarizzano, e a questo punto vi risparmio tutto il resto, se volete, cioè sulle dispense per chi è interessato. A questo punto entrano ioni calcio nella parte interna della cellula a seguito della depolarizzazione. Gli ioni calcio servono, questo è importante, per far liberare il neurotrasmettitore che è contenuto nelle vescicole gonadiche, quindi mettere in azione, attivare il nervo acustico. Dopodiché si installano una serie di meccanismi che ripolarizzano la membrana, mentre intanto il ciuffo di cilia è andato nell'altra direzione e i canali si sono chiusi. Quindi abbiamo un movimento di vai e vieni delle ciglia che si trasforma in un movimento di vai e vieni del potenziale di membrana, per cui il potenziale di membrana riproduce che cosa? La forma dell'onda sonora. Quindi il recettore ha riprodotto la forma dell'onda cui perché qua sotto c'è una sinapsi, c'è il neurone sensitivo primario, il neurone del ganglio di Corti, che è chiaro? Allora, a questo modo il recettore trasforma l'intensità del segnale in un'oscillazione del potenziale di membrana che corrisponde all'onda sonora, no? Naturalmente più intenso il segnale, più intenso lo stimolo, maggiore sarà l'escursione del movimento delle ciglia e maggiore l'escursione del potenziale di membrana. Ok? Il problema è adesso la frequenza. Come viene codificata la frequenza? Dove va l'informazione di frequenza? Visto che l'informazione di frequenza è importante perché il nostro sistema funziona meglio per certe frequenze piuttosto che per altre. Allora, già 150 anni fa Herman Helmholtz, quello della fisica, ha proposto una teoria come si funziona dell'apparato uditivo. Herman Helmholtz aveva studiato la struttura della membrana basilare e aveva visto che la membrana basilare non è uguale a tutta la sua estensione, ma nella parte iniziale è più stretta e rigida, mentre nella parte più alta la membrana basilare è più larga e più rigida. Allora Helmholtz c'è una teoria, si chiama teoria dei risonatori di Helmholtz, teoria dei risonatori, secondo la quale ogni frequenza di un suono mette in vibrazione un punto preciso della membrana da qui. Vale a dire che, per esempio, un suono a bassa frequenza mette in vibrazione, questa è la membrana basilare rappresentata da questa linea, mette in vibrazione una certa zona, mentre un'onda ad alta frequenza mette in vibrazione un altro punto della membrana basilare. Vale a dire, la membrana basilare è un po' come le corde del pianoforte, cui ogni frequenza è un tasto che va verso una certa zona e mette in vibrazione solo quel punto. Allora, la teoria è di nuovo, ma è una teoria, andava verificata, ed è stata verificata negli anni 50 del Novecento da uno scienziato ungherese che si chiama Georg von Bekele, che ha preso il premio Nobel per queste sue scoperte. E von Bekele ha scoperto che Helmholtz aveva ragione solo in parte, perché in realtà cosa ha fatto von Bekele? Von Bekele è riuscito a vedere, a visualizzare, a misurare il movimento della membrana basilare su cadaveri di animali. E von Bekele ha dimostrato che Helmholtz aveva ragione solo in parte perché in realtà il movimento della membrana basilare non è mai limitato a un punto solo. La membrana basilare vibra un po' tutta. È un po' come se voi aveste una corda attaccata a quel muro e vedeste dei colpi di fronte. La vibrazione corre lungo tutta la membrana basilare. In questo senso la teoria dei risonatori non funzionava. Vedete la differenza tra queste onde qui. Dove Helmholtz ha ragione, però, era che l'apice, il picco di questa vibrazione avveniva sempre in un punto caratteristico per ogni frequenza. E questo punto corrispondeva ai punti previsti da Helmholtz per i risuonatori. Chiaro, le basse frequenze avevano il loro picco verso l'apice della membrana basilare, le alte frequenze avevano il loro picco verso la base. Ma la membrana tendeva a vibrare per una grande estensione. Allora, il concetto qual è? Il concetto è che la membrana basilare, la coclea, fa del suono la cosiddetta analisi spettrale, cioè il suono abbiamo detto che normalmente è composto di tante frequenze diverse. Queste frequenze vengono scomposte e vanno a finire a mettere in vibrazione punti diversi della membrana basilare. Per cui i singoli recettori o piccoli gruppi di recettori rispondono a che cosa? A diverse frequenze, a seconda della posizione che occupano sulla membrana basilare. Vale a dire che quelli che stanno verso la base sentiranno, rileveranno stimoli a bassa frequenza, quelli che stanno verso l'apice rileveranno stimoli, scusate il contrario, quelli che stanno verso l'apice stimoli a bassa frequenza, quelli che stanno verso la base stimoli ad alta frequenza. Cioè, lungo tutta la coclea c'è una rappresentazione tonotopica, cioè una rappresentazione di tutte le frequenze, una di fianco all'altra, a cominciare alla base da quelle più acute, ad andare a quelle gravi verso l'apice. Chiaro? Quindi, ogni singolo recettore, a seconda della posizione che occupa sulla membrana basilare, risponderà ad una certa frequenza e quindi darà informazioni relative a quella componente dello stimolo. Ci siamo? Il problema era che con Bekele lavorava sui cadaveri, non perché fosse proprio, ma perché quelle erano le possibilità. Allora, il problema qual è? È che un movimento di questo genere, con queste differenze di di ampiezza nelle varie parti, non riesce a giustificare tantissima capacità di stimoli. Noi abbiamo solo 3.000 cellule, quindi dobbiamo necessitarne pochissime per avere una selettività vera. Quindi questo meccanismo puramente passivo, cioè dato semplicemente dalle caratteristiche fisiche della membrana basilare, non può spiegare la nostra capacità di discriminazione. Chiaro? In questo modello, abbiamo detto, si presuppone che il recettore sia puramente passivo, cioè il recettore sta in un certo posto della membrana basilare e per il semplice motivo che sta in quel posto piuttosto che in un altro, risponde a una certa frequenza. Chiaro? Allora, questa cosa però non è così, perché se voi prendete un recettore che in situ, in vivo, risponde a 3000 Hz, lo isolate, lo mettete da solo, in vitro, in coltura, ed è, scoprirete che quel recettore continua a rispondere soltanto a 3000 Hz, cioè che la sua selettività in frequenza non è dovuta semplicemente alla sua posizione sulla membrana basilare, ma che la selettività in frequenza è legata anche alle caratteristiche intrinseche del recettore. Allora, giusto per fare la faccenda senza andare nel dettaglio, se voi andate a prendere un recettore che sta alla base o un recettore che sta all'apice, vedrete che sono molto diversi, hanno una forma diversa e soprattutto hanno un ciuffo di ciglia di forma diversa, dove i recettori che stanno alla base hanno delle ciglia corte e molto rigide, mentre quelli che stanno all'apice hanno delle ciglia lunghe e molto più precise. Che significa che i recettori, le cellule ciliate che stanno alla base, sono costruite per risuonare meglio alle altre frequenze, agli stimoli acuti, mentre i recettori che stanno all'apice, questi, sono fatti per risuonare meglio alle basse frequenze, agli stimoli bassi. Quindi, le caratteristiche intrinseche del recettore sono già di per sé, ne condizionano la capacità di rispondere preferenzialmente a determinate frequenze piuttosto che ad altre. E questo è il meccanismo fondamentale fino agli uccelli. Ma nei mammiferi compare una cosa nuova, cioè compaiono due popolazioni di cellule ciliate. Le cellule interne e le cellule esterne non ci sono negli uccelli, ci sono solo nei mammiferi. Allora, abbiamo detto che le cellule ciliate interne sono il recettore vero e proprio, cioè le cellule esterne devono fare qualche cos'altro. Allora, questo qualche cos'altro è che quando lo si stimola, chissà se questa fase funziona, vediamo. Naturalmente non funziona, fa lo stesso. Ah sì, si sente solo l'audio, non si vede niente. C'è soltanto un tipo di cellule, sì. E che cosa fanno le cellule esterne? Le cellule esterne hanno sviluppato una capacità straordinaria, cioè quando il suono le stimola, quella che è caratteristica per loro, si mettono a vibrare, cioè si accorciano e vibrano alla stessa frequenza del suono. Il meccanismo di questa vibrazione è un meccanismo straordinario. Perché? Perché è il motore molecolare, la nanotecnologia probabilmente
sono le capacità più straordinarie che conosciamo. Cioè, queste cellule vibrano 20.000 volte in un secondo, perché riproducono esattamente. Quindi, devo dire, una vibrazione di 20.000 volte in un secondo. Perché lo fanno come lo fanno? Non ci interessa. Ci interessa qual è la finalità di questa vibrazione. La finalità di questa vibrazione è quella di aumentare l'escursione della membrana basilare esattamente nel punto corrispondente alla frequenza che le sta stimolando. Cioè, le cellule ciliate interne sono una specie di amplificatore attivo del movimento della membrana basilare. Se questa è l'onda prevista da Fonbechesi, cioè l'onda dovuta alle caratteristiche fisiche passive della membrana basilare, questo sbaffino verde che ho messo sopra è il contributo aggiunto a questo dalle cellule esterne. Cioè le cellule esterne vengono stimolate da questo movimento, si mettono a vibrare e quindi in quel punto aumentano, amplificano solo in quel punto la vibrazione, quindi rendono il picco di vibrazione della membrana basilare molto più alto e molto più stretto. Molto più alto significa che le cellule ciliate interne, che sono nello stesso punto, vengono stimolate di più. E molto più stretto significa che la capacità di discriminazione, cioè che la selettività di questa stimolazione, è molto più alta. È chiaro? Sì? Sì. Questo movimento dell'onda rossa è il movimento fisico della membrana basilare, passivo. Le cellule stanno lì sopra. Allora immagini che le cellule che stanno qui vengono attivate e si mettono a vibrare a loro volta. E quindi aumentano questa vibrazione, ma la aumentano solo qua. Chiaro? Per cui, in questo punto della membrana basilare, solo in questo punto, la vibrazione è molto maggiore ed è molto localizzata. Quindi i recettori che stanno lì saranno stimolati. E quindi questo spiega la grandissima selettività in frequenza, la grandissima capacità di discriminazione. Quindi abbiamo lo stimolo che arriva, che induce il movimento della membrana basilare, e il movimento della membrana basilare è una vibrazione che ha un picco in un certo punto caratteristico. Chiaro? In questo punto caratteristico ci sono cellule ciliate interne e cellule ciliate esterne. I cui ciuffi cominciano a muoversi. Le cellule ciliate esterne cominciano a vibrare. E vibrando che cosa fanno? Inducono un'amplificazione del movimento della membrana basilare solo in quel punto, che si tradurrà in uno stimolo maggiore per le cellule ciliate interne che si trovano in quel punto. E questa è la trasmissione del segnale sensoriale. Queste cellule sono quelle che trasmetteranno il segnale ai neuroni del ganglio di Golgi. Chiaro? Ci siamo? Sì o no? Eh? Sì. Sì, certamente, però lei capisce che l'amplificazione è quasi istantanea, al secondo ciclo è già amplificato. Non c'è un ritardo su questo, nel senso che questa cosa qui, questo movimento, a seconda di quello che è la frequenza, può avvenire 20.000 volte in un secondo. Generalmente avviene qualche cosa fra 1.000 e 5.000, si capisce che dal punto di vista sensoriale, percettivo, è una questione di microsecondi, che non ha nessuna importanza. È chiaro quindi perché abbiamo due popolazioni di recettori, di cui una popolazione, le cellule interne, sono i recettori, mentre l'altra popolazione non sono più recettori, sono cellule che hanno sviluppato una nuova funzione, che è quella di amplificare il segnale acustico. Cioè loro rispondono allo stimolo mettendosi a vibrare, e vibrano alla stessa frequenza dello stimolo. Vibrano alla stessa frequenza dello stimolo, determinano quindi una serie di vibrazioni che producono un'amplificazione del movimento della membrana basilare che a sua volta aumenta lo stimolo portato sui recettori veri e propri che sono le cellule interne. Chiaro? Quindi le cellule ciliate esterne rappresentano quello che oggi chiamiamo l'amplificatore cocleare, cioè un sistema attivo per cui la coclea amplifica, aumenta l'intensità degli stimoli in corrispondenza delle diverse frequenze. Allora, i due concetti fondamentali, ci torneremo sopra domani parlando di acustica centrale, comunque sono: uno, che la prestazione dell'apparato uditivo è diversa al variare della frequenza. La prestazione dell'apparato uditivo è massima per le frequenze intermedie e cala per le basse e le alte frequenze. Due, che all'interno della coclea c'è una rappresentazione tonotopica, cioè i suoni vengono scomposti nelle diverse frequenze ed ogni frequenza viene inviata a uno o pochi recettori che si trovano lungo la membrana basilare. Questa scomposizione è operata prima di tutto dalle caratteristiche fisiche della membrana basilare. La membrana basilare non è uguale su tutta la sua lunghezza e vibra meglio per le alte frequenze nella parte basilare e meglio per le basse frequenze nella parte apicale. Il secondo contributo alla selettività in frequenza è dato però dalle cellule ciliate esterne, che amplificano in maniera specifica per ogni frequenza il segnale in punti precisi della membrana basilare. Chiaro? Ok, ci vediamo domani.